Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Emanuele e oggi vorrei parlarvi di un argomento, diciamo, più generico, più legato all'identità maschile e meno pratico, pragmatico, visto che Francesco mi sta rubando gli argomenti per le cose pratiche e invade il mio campo come nell'ultimo episodio. No, a parte scherzi, sono molto grato all'episodio che ha fatto. Però oggi volevo condividervi un pensiero, penso che sarà abbastanza breve, perché è un qualcosa che mi è risuonato nelle ultime settimane, in particolare anche da alcune letture che ho fatto mi hanno stimolato un po' a condividere questo pensiero che sto per dire, e perché credo che abbia a che fare con l'essere uomini e soprattutto dopo sulle conseguenze pratiche nel riconoscere o meno questa dinamica negativa, malvagia, che c'è, direi per definizione, dentro all'uomo. E per le donne d'ascolto vale anche per voi, per tutte le donne, per tutti gli uomini, in senso come genere proprio, e credo che sia importante riconoscerlo, perché poi ha delle conseguenze anche nella nostra realizzazione piena di uomini e donne, che alla fine si deve risolvere in un modo o nell'altro nella chiamata all'amore, e quindi per l'uomo poi nel dare la vita. Vorrei leggere proprio a partire da due righe anzitutto di un libro che mi è stato consigliato da un amico, e che è un romanzo, e io non sono un grande amante dei romanzi, anzi è molto raro ed è molto difficile che io li legga, però mi è stato suggerito da un amico che ci teneva che lo leggessi, sapevo che per lui era importante che lo leggessi, che doveva dirmi qualcosa, quindi oltre a ringraziarlo oggi lo voglio anche citare, in particolare due frasi che c'entrano con il tema di oggi. Anzitutto io questo libro lo consiglierei, anche se non sono, ripeto, un grande esperto, non ho molta facoltà di dare giudizi sui romanzi, così, perché non è una grande mia passione, però penso soprattutto che a magari ragazzi, adolescenti, così, penso che sia un libro molto utile, perché dal libro vengono fuori moltissime cose di cui parliamo nel podcast e di cui abbiamo parlato tante volte, e secondo me descrive attraverso un romanzo le molte dinamiche del maschile e femminile, in particolare come queste dinamiche agiscono all'interno dell'uomo e come è chiamato a esprimerle poi per dare pienezza alla propria virilità. Questo libro è Ora Pro Nobis, si intitola, di Silvana De Mari, e oltretutto può essere utile anche per conoscere un po' di robe di storia di cui io leggendolo mi sono riconosciuto molto ignorante, ma che possono essere anche molto interessanti, anche proprio per una conoscenza della storia. Comunque, non voglio perdere troppo tempo nel dare un contesto, quindi vi estrapolo proprio così, tac, le frasette che mi interessano. La prima frase è che il valore genera l'ammirazione dei grandi e l'invidia dei mediocri. Mentre invece poco più avanti dice quest'altra frase, dove dice: solo i generosi sono capaci di gratitudine, i mediocri trasformano la loro incapacità di gratitudine in astio. Queste due frasette sono legate, secondo me, a un tema, che è quello che sul quale mi piacerebbe appunto fare una piccola riflessione oggi, che è quello dell'orgoglio, che poi si può tradurre in invidia, in gelosia, in mancanza di riconoscenza nei confronti degli altri e così via. Credo che sia importante, perché penso che sia un grosso limite Oltre perché penso che sia una cosa universale proprio di tutti, in qualche modo intacca a tutti, e penso che tutti, se si guardano dentro, possano riconoscere un momento della loro vita in cui hanno vissuto questa cosa, ma poi perché penso che sia molto pericoloso per la mancata realizzazione piena del nostro essere uomini e del nostro essere donne. Anzitutto perché, intanto, guarda caso, non è un caso che sia proprio quantomeno nella tradizione e nella credenza cristiana, è proprio l'origine del male, il peccato d'orgoglio, nel senso che il diavolo, Satana, nasce proprio dal voler essere come Dio. Quindi nasce da una dinamica di gelosia, di invidia, di superbia, la cui radice è l'orgoglio. E infatti, sempre per stare nell'ambito cristiano, questo accenno, cioè il diavolo non può fare peccati di carnali, sessuali, di gola, di violenza, così, perché non ha il corpo, no? Come invece l'uomo c'ha. Però ha questo, diciamo, la separazione da Dio nasce da questo peccato, da questa mancanza che origina dall'orgoglio. E questo credo che sia proprio anche alla radice, scusate, forse di tutte le cose che poi ci fanno del male dal punto di vista umano, ma anche spirituale, appunto. Però per stare proprio anche da un punto di vista umano, ecco, la questione di base dell'orgoglio è che nasce da un essere in competizione con l'altro, quindi l'orgoglio, l'invidia, la superbia, così, nascono dal fatto che non siamo contenti, soddisfatti per un qualcosa che abbiamo, quindi non provo piacere nell'essere ricco, nell'essere bello o nell'essere capace, ma provo il mio piacere nell'essere più ricco, più bello o più capace del mio prossimo. Quindi la propria il mettersi in competizione con l'altro è un qualcosa che è intrinseco proprio dell'orgoglio, in particolare spesso legato a questioni che ci toccano o ci feriscono o che sono, tra virgolette, i nostri ambiti, per cui io non sarò sicuramente invidioso o non proverò orgoglio per qualcuno che mi ferisce, mi tocca, o che vedo essere più bravo di me, che so, nel giocare a tennis, perché fondamentalmente del tennis a me non me ne frega niente, però se mi tocchi su rugby, il calcio, il jiu-jitsu, così, gli sport che magari li sento più miei, allora lì tocca una mia ferita, una mia incapacità, no? E questa mettersi in competizione con l'altro è proprio una dinamica di base dell'orgoglio, e di conseguenza, siccome c'è di mezzo l'altro e alla fine la nostra realizzazione umana passa dall'amore che si vive anche e soprattutto nei confronti degli altri, e diventa il peccato d'orgoglio, diciamo, l'orgoglio diventa un filtro molto pesante e un ostacolo che rischia di essere insormontabile per vivere la pienezza della realizzazione umana, quindi nell'amore e nel dare la vita per gli altri. E comunque sia, da questo non ce ne scappiamo fuori, cioè secondo me è qualcosa, è un peccato, se vogliamo chiamarlo così, o comunque è una dinamica che è umana e vale per tutti, a prescindere. Prima di scavare un attimo sulla questione dell'orgoglio, vorrei un attimo fare due parentesi. La prima è che io prima ho parlato di competizione con l'altro, e secondo me la competizione è intrinseca nella dinamica di orgoglio che ci fanno del male, però vorrei scindere questa cosa della competizione o la competitività, in generale. Anzi, io credo che la competitività, cioè mettersi in situazioni dove sei in competizione con qualcosa, con qualcuno, sia un qualcosa che ci fa crescere, e io la incoraggio e credo che è molto stimolante. Quindi in particolare abbiamo citato più volte la dimensione dello sport, ma può valere per varie dinamiche. Il confronto con gli altri è una parte importante del nostro crescere come uomini. Questo non significa mettersi in competizione, significa essere orgogliosi. Questo significa che, scusate, questo però non toglie che l'orgoglio abbia in sé sempre una dinamica di competizione. Spero che questa cosa sia chiara, perché non vorrei che nessuno dicesse in giro che allora mandare i figli agli sport agonistici che ci mettono in competizione eccetera sia un qualcosa da evitare, perché ci porta, ci stimola al nostro orgoglio, anzi credo che sia molto fruttuoso, e anzi ci può anche portare in un rapporto con gli altri a far crescere invece l'ammirazione e il riconoscimento per gli altri. E la seconda parentesi che vorrei aprire è che è diverso questo concetto di orgoglio con l'essere, come dire, con quando diciamo, o quando un padre dice a un figlio: io sono orgoglioso di te perché è riuscito in qualcosa. Perché in quel caso è semplicemente un apprezzamento, un riconoscimento, un riconoscimento di stima nei confronti di una persona, per esempio classico da padre in figlio, che però non è non significa essere orgogliosi. Si può, a mio modo di vedere, cascare nella questione dell'orgoglio nel momento in cui tu hai un forte autocompiacimento nell'essere stato bravo, diciamo così, nel fare le congratulazioni agli altri. Quindi, diciamo, anche nelle dinamiche di, come dire, riconoscimento del valore degli altri, io penso che se tu quanto più tu arrivi a compiacerti in te stesso piuttosto che compiacerti del complimento e del riconoscimento che hai avuto nell'altro, tanto più significa che siamo pieni di orgoglio. E un altro fattore, secondo me, indice di quanto siamo orgogliosi noi è quanto ci dà fastidio vedere le dinamiche di orgoglio e di vanità nell'altro. Quindi questi secondo me sono due fattori che ci ricordano molto di quanto noi lo siamo tutti, in qualche modo. E quindi questi sono più che altro degli indici per riconoscerlo dentro di noi. Comunque, ecco, volevo precisare queste due questioni per differenziare l'orgoglio sano e l'orgoglio cattivo. Per dirla con un francesismo, direi che potremmo dire di essere orgoglioso di proprio figlio è l'essere orgoglioso, che può essere una cosa positiva, mentre invece oggi stiamo parlando dell'essere orgoglione, cioè un autocompiacimento che non ci permette di vivere poi la nostra chiamata, la nostra missione, l'amore fino in fondo. Ecco, questa dinamica, quindi nel vedere non quello che io ho, ma nel trovare il compiacimento in rapporto a quello che hanno gli altri. Tra l'altro ci sono anche degli studi fatti su questo, su come mi veniva fatta la domanda delle persone se preferivano avere uno stipendio di 50.000 euro con le persone intorno a te che prendevano 80.000 euro, mentre invece confrontato con il farti prendere 40.000 euro, ma sapendo che le persone intorno a te prendono 20.000 euro, no? Cosa preferiresti? E molte persone hanno preferito sapere di avere più delle persone intorno a loro. C'è uno studio che non so se riuscirò a recuperarlo, però è molto interessante, credo che se cercate qualcosa lo trovate. Però dimostra anche l'assurdità delle dinamiche dell'essere orgoglioni, orgoglioni nelle dinamiche della vita. Quindi desiderare sempre quello che non si ha e che gli altri hanno, compiacersi delle mancanze o degli insuccessi degli altri e così via. Questo secondo me è proprio alla radice di la gran parte dei mali che poi attanagliano individualmente e poi anche collettivamente, e per cui credo che sia un qualcosa che tutti siamo chiamati a riconoscere. Credo che spesso non viene considerato un qualcosa di sbagliato nelle persone, cioè direi che la maggior parte delle persone non riconoscono in questa cosa qua il fatto di sbagliare, cioè in questo sentimento di orgoglio l'essere sbagliati o l'essere, diciamo, il fare di un qualcosa di sbagliato, anzi non lo riconoscono affatto. E proprio per questo penso che il primo step, il primo antidoto per affrontare questo male che impedisce quindi la nostra serenità, la nostra felicità e poi impedisce di poter vivere la nostra missione per gli altri, quindi poter dare la vita come uomini, credo che il primo step sia quello di riconoscere: io sono orgoglioso. Quando c'è quella situazione, quando tu rosichi perché il tuo datore di lavoro, un tuo collega è passato di grado, o quando rosichi perché il gol l'ha fatto il tuo compagno di squadra, non l'hai fatto tu, ecco, lì fermiamoci e diciamo: ok, porca miseria, sono orgoglione anch'io. E questo credo che sia il primissimo step, perché penso che quanto più se non sappiamo riconoscere il nostro orgoglio, è un buon segno che siamo orgoglioni. Questo credo che sia una non dico che è una legge matematica, ma quasi, cioè spesso se io vedo nella mia vita quanto tutte le volte che non ho saputo dirmi veramente di vivere questa dinamica qua, tanto più la vivevo probabilmente. Sì, perché poi no, il paradosso è che anche per sottolineare appunto come questa dinamica agisca e come sia un confronto con gli altri, e anche che non è un confronto con le persone lontane da te, cioè uno non diventa, non è invidioso di Cristiano Ronaldo perché è un grande calciatore, o di Messi perché è un grande calciatore, o di chi che sia, o di un cantante famoso, anzi, cioè, non sei mai gelosi, però magari del tuo compagno di squadra, degli amatori calcio, la squadra amatoriale di calcio del tuo paese, di quello sei invidioso perché è una persona con cui tu puoi metterti in competizione. Quindi si creano anche questi paradossi miserabili di confronti sul nulla, che però dimostrano quanto la nostra i nostri istinti, la nostra parte umana sia fatta anche di queste miserie. Quindi il primo antidoto, il primo step è quello di riconoscere. Il secondo è combattere l'orgoglio con la sua virtù uguale, contraria, opposta, che è l'umiltà. E onestamente credo che se su questi due temi qua, non mi voglio dilungare ancora per molto, però penso che l'essere cristiano, quindi il cristianesimo, penso che abbia uno sguardo molto più profondo, e penso che fuori dal cristianesimo questa dimensione qua, quindi la dimensione dell'orgoglio, della superbia, dell'essere, del voler essere più degli altri, nel godere dell'essere più di qualcun altro, sia una dimensione un po' più sconosciuta, adesso non ho le competenze piene per dirlo, però diciamo empiricamente dai confronti che io faccio con le persone che non vivono questa dimensione di fede, secondo me c'è questa mancanza, che poi diventa anche una mancanza, cioè la mancanza di riconoscere la dimensione dell'essere orgoglione è una chiusura anche ad aprire le porte all'amore di conseguenza, e comunque significa di base non avere amore a se stessi anzitutto. Infatti poi se vivi una vita di confronto con gli altri ti porterà inevitabilmente a vivere in una maniera un po' più miserabile e autocommiserandoti. E la dimensione dell'umiltà secondo me è un qualcosa che va coltivato, il che significa che da un lato significa sapersi mettere nelle condizioni di viverla, e questa è una scelta personale, e dall'altro, siccome la vita prima o poi ti metterà comunque davanti a questa cosa, perché avrai questo risentimento nei confronti del tuo collega che è più che ha fatto più strada, più carriera di te, del tuo compagno di squadra che è stato più bravo di te, si è preso più complimenti dall'allenatore, del tuo amico che ha figli e tu non riesci a trovarli, della tua amica che amico che si è sposato e tu non riesci a sposarti, è tutta una catena. Tu quello che ti manca sta sicuro che negli altri lo vedi, ma quello che tu hai e che gli altri non hanno non lo sappiamo vedere. E questa è una dinamica purtroppo proprio umana e con la quale bisogna averci a che fare. Ma siccome la vita prima o poi ti porterà a sbattere davanti a questa dimensione, ecco, quella diventa l'occasione per vivere questa cosa, cioè riconoscere io dico il nome per quello che penso che sia, cioè il peccato d'orgoglio, e chiamatelo come volete, comunque il nostro essere orgoglioni, e approfittare dell'occasione per saper dire: oh, io adesso accolgo e abbraccio questa occasione di vivere l'umiltà, di farsi piccolo anche di fronte a questa situazione e guardare a quello che ho e saper gioire di quello che ho, e eliminando il confronto con gli altri, ma portandoci, vorrei dire, su un confronto solo con noi stessi e quindi con il proprio cammino di crescita. Ecco, questo episodio è molto più teorico degli ultimi, però mi sembrava un pensiero che valesse la pena condividere, e spero che sia stato utile. In ogni caso, se siete arrivati fino a qua, vi ringrazio per l'ascolto, e se volete scrivere, condividere qualcosa, anche richiedere un tema sul quale avete particolare interesse di ascoltare, potete farlo a scrivi@realmen.it, e in ogni caso vi aspettiamo a mercoledì prossimo. Ciao.